to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra. Sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Buongiorno da Alessandra Tarquini, ben ritrovati ad una nuova puntata del nostro programma dedicato alla Prima Guerra Mondiale. Oggi vogliamo raccontarvi la vita quotidiana delle città, il mondo del lavoro, come cambia l'economia, ma anche i diritti delle persone, i problemi reali di chi si trovò a vivere in un paese nemico, come accadde a chi magari era nato francese e viveva da 20 anni in Germania. Vogliamo guardare più da vicino la vita quotidiana degli uomini e delle donne che fra il 1914 e il 1918 affrontarono questa esperienza terribile. Per farlo, oggi vogliamo partire da una notizia data dalla BBC che ha raccolto le storie di 10 invenzioni nate durante la Prima Guerra Mondiale, 10 invenzioni che entrarono nella nostra vita, nella vita di tutti i giorni. Gli assorbenti igienici, la Zip, l'acciaio inossidabile, le salsicce alla soia, l'orologio da polso, la bustina del tè, la radio nella cabina di pilotaggio, i raggi ultravioletti, i fazzoletti, l'ora legale. Abbiamo in collegamento Vittorio Marchis, che intanto saluto. Buongiorno.
Buongiorno a lei. Eccomi qua.
Vittorio Marchis insegna storia della tecnologia al Politecnico di Torino. Quali sono le più importanti intanto fra queste 10 invenzioni?
Certamente quella dell'acciaio inossidabile è importantissima, perché noi oggi viviamo in una società di acciaio inossidabile, mentre prima si doveva far ricorso a dei metalli che bene o male prima o poi si ricoprivano di un ossido o di ruggine o di patine non del tutto piacevoli, soprattutto se venivano utilizzate per esempio con le stoviglie, con le posate, eccetera eccetera, ma pensiamo anche solo agli impieghi dell'acciaio inossidabile nei ferri chirurgici, che sono fondamentali per l'igiene di queste operazioni. L'acciaio inossidabile in realtà viene scoperto un anno prima, nel 13, perché c'è questo inglese di Sheffield, Harry Burley, se non vado errato, che sperimenta diversi acciai per canne di armi da fuoco. Siamo però in piena corsa agli armamenti, anche se siamo un anno prima del 14. E a un certo punto fa degli esperimenti con una lega di acciaio e con presenza di un tenore abbastanza alto di cromo, siamo intorno al 13-15%. E a questo punto scopre che questa nuova lega forma sulla sua superficie esterna una piccolissima patina di ossido di cromo che rende inossidabile l'acciaio. Ecco, di qui nasce poi tutta una lunghissima catena di nuove esperienze, di nuove scoperte nella metallurgia, ma certamente questo è stato un forte impatto alla produzione industriale.
Ecco, ma è vero che durante la guerra viene introdotta l'ora legale?
Sì, viene introdotta l'ora legale in Inghilterra soprattutto per risparmi energetici, per poter lavorare anche nelle fabbriche con una maggiore luce, soprattutto nelle ore estive. E questo certamente è una delle innovazioni che parte dall'Inghilterra, viene estesa ad altri paesi europei, poi si perderà finita la guerra per essere poi ripresa in tempi più recenti.
Quindi...
Ma forse questa sì è un'invenzione che ci ha coinvolti, ma riguarda la tecnologia in maniera indiretta. Lei prima menzionava per esempio l'orologio da polso. L'orologio da polso è un'invenzione cui noi non facciamo tanto mente locale, perché ci sembra assolutamente data per scontata, però pensiamo che fino alla fine dell'Ottocento sia gli uomini sia le donne avevano un orologio da tasca, lo ottenevano appeso a una catenina al collo oppure lo tenevano nel taschino del panciotto.
In realtà leggevo che l'orologio da polso nasce prima della guerra mondiale e che si diffonde.
Nasce prima perché in realtà si dice che è un pilota, Alberto Santos Dumont, che era uno dei pionieri dell'aviazione, che nei primi anni del Novecento chiese appunto all'amico Cartier di montare sul suo orologio da tasca un cinturino per poterlo tenere legato al polso, perché quando volava aveva bisogno di guardare l'ora in maniera più diretta senza doversi perdere con le dita a cercare nel taschino l'orologio.
Forse poi dovevano avere le mani libere i soldati.
Avere le mani libere. Poi questa invenzione di fatto, come tutte le invenzioni, rimase poi nel taschino, sul polso,
in tutti i sensi,
di Alberto Santos Dumont, fino a quando gli ufficiali di tutti gli eserciti trovarono questa nuova invenzione di grandissima utilità, perché nelle azioni belliche certamente era il modo migliore per poter guardare l'ora, avere dei riferimenti importanti.
Senta.
E quindi fu proprio la Prima Guerra Mondiale a diffondere questa invenzione, che divenne poi di comune utilizzo anche dopo la guerra, quando ovviamente piano piano l'orologio da tasca andò nel dimenticatoio.
A proposito di invenzioni e di utilizzo di massa di questi oggetti, di queste invenzioni, ci sono altri esempi che ci raccontano come la guerra, appunto, imprima uno sviluppo tecnologico e in un certo senso una democratizzazione poi?
Le 10 invenzioni che sono enumerate dalla BBC non fanno riferimento all'autocarro, anche perché l'autocarro, uno pensa, nasce con l'automobile, e l'automobile è un'invenzione che è data alcuni decenni precedenti. Però dobbiamo ricordare che durante la Prima Guerra Mondiale, faccio riferimento in particolare all'Italia, ma non solo all'Italia, vennero diffusi, se ne produssero parecchie decine di migliaia, degli autocarri destinati al trasporto, più che delle truppe, dei materiali pesanti, delle vettovaglie. La Fiat produsse il famoso autocarro 18BL, che nella prima versione era fatto con gomme piene, abbastanza pesante, però era un vero trattore, un vero mostro della strada. E per guidare queste macchine vennero impiegati degli autentieri, dei semplici soldati, perché non era poi così complicato dare in mano un mezzo anche a chi non aveva ricevuto una istruzione superiore. Ecco, questa diffusione così larga del mezzo a motore, del mezzo su gomma, come diremmo noi oggi, rese possibile presso la truppa, presso gli autieri, presso i soldati semplici, che spesso in quell'epoca in alcuni casi non avevano neppure la terza elementare, la conoscenza di questo nuovo mezzo. Quando la guerra finirà, si trovarono ad essere a disposizione molte persone che avevano capacità di guidare l'autocarro, e quindi l'autocarro, così come il mezzo di trasporto, poi il torpedone, l'autobus o forse anche lo stesso taxi, entrarono nella cultura generale cambiando l'impiego di massa dell'automobile, che fino al 1914, ricordiamolo, era un oggetto assolutamente di lusso. Erano pochissimi coloro che si potevano permettere un'automobile, che veniva carrozzata dai carrozzieri e che era un oggetto più status symbol che non vero mezzo di trasporto.
Diciamo che è un modo di cambiare proprio la mobilità, quindi, no?
Certo,
e i comportamenti delle persone.
Ricordiamoci, sì, che poi ancora negli anni seguenti, questo me lo ricordava anche mio padre, quando si doveva dare la parte, cercare di superare l'esame per la patente, non era richiesto leggere e scrivere per dare la patente. Non era richiesta, si immagini, ancora negli anni 30 e 40, l'essere capaci di leggere qualcosa. Tant'è vero che i segnali stradali sono comprensibili anche per gli analfabeti.
E allora,
è un'Italia che non aveva ancora conosciuto il maestro Manzi, eccetera, eccetera, che era anche profondamente ancora da acculturare, da istruire ancora a livello elementare, certamente anche questo contribuì a un'emancipazione della popolazione.
Sono invenzioni queste di cui parliamo che effettivamente cambiano la vita e i comportamenti sia a breve termine che a lungo termine. Io le voglio ricordare le 10 invenzioni sottolineate, raccolte dalla BBC: sono gli assorbenti igienici, la zip, l'acciaio inossidabile, l'orologio da polso, la bustina del tè, la radio nella cabina di pilotaggio, l'ora legale, i raggi ultravioletti, i fazzoletti e le salsicce di soia, le salsicce vegetali nel caso appunto di carenza di carne. Grazie Vittorio Marchis per essere stato con noi in collegamento telefonico.
Grazie a voi.
Buongiorno, amici. Questo disco vi è offerto dalla Società Anonima Registrazione Propaganda Commerciale. Il vostro portavoce, il commesso viaggiatore meccanico, permettetemi di presentarmi, il professor Jim Willicom Billos, l'inventore della macchina da nutrizione Billos, che nutre automaticamente i vostri operai mentre lavorano. Non fermatevi per il pranzo. Sconfiggete i vostri concorrenti. La macchina Billos eliminerà l'ora del pranzo e aumenterà la produzione. Permetteteci di farvi notare la sua magnifica sagoma aerodinamica, la sua dolcezza di funzionamento reso silenzioso dai nostri cuscinetti a sfera di metallo elettroporoso. Billos.
Parlavamo di come cambia la vita quotidiana grazie alle nuove invenzioni, alla produzione industriale. Avete ascoltato uno dei pochi dialoghi di tempi moderni, film diretto da Charlie Chaplin nel 1936. Il film racconta i ritmi disumani della fabbrica moderna, l'ottimizzazione delle risorse che viene richiesta dal datore di lavoro, lo abbiamo appena ascoltato, ci riporta in uno scenario successivo al tema della nostra trasmissione. O forse la guerra mondiale, già inaugura questo nuovo processo. Lo chiediamo all'ospite che è qui con me, che è qui accanto a me, che saluto subito. Buongiorno Giovanna Procacci.
Buongiorno.
Giovanna Procacci ha insegnato storia contemporanea in diverse università e da ultimo in quella di Modena e Reggio Emilia. Allora, come dobbiamo immaginare le fabbriche mobilitate di fronte alla guerra?
No, è la guerra che dà vita a nuovi processi, perché la Prima Guerra Mondiale vide in tutti i paesi combattenti un'intensificazione senza mai limiti del lavoro e dell'organizzazione del lavoro. Questa avvenne soprattutto in Italia, perché in Italia il livello di industrializzazione all'inizio della guerra era un livello molto basso, quindi vi era una impossibilità di poter mantenere le richieste che lo Stato faceva di armi e di munizioni. Quindi lo Stato stesso dette un impulso con grandi favori all'industria e quindi l'industria si ampliò enormemente. Passarono ad esempio alcune industrie come la Fiat da 4.200 operai a 40.000 operai. Quindi piccole industrie o medie industrie come potrebbe essere la Fiat che diventano enormi industrie. Ancora di più quelle siderurgiche e metallurgiche come quelle dell'Ansaldo, Orlando, eccetera. Contemporaneamente si formarono tante piccole industrie proprio avvantaggiate dalla situazione di guerra, dalla produzione che portava degli enormi vantaggi economici alle industrie che fornivano appunto materiali di guerra, ma anche quelle succedanee come quelle alimentari e quelle tessere.
Ecco, ma è un fenomeno europeo?
È un fenomeno europeo, ma come ripeto, in Italia fu particolarmente accentuato perché bisognava raggiungere una produzione di armi e di munizioni che non esisteva al momento dell'intervento, cioè al momento in cui scoppia la guerra. L'anno di neutralità serve a creare in parte questo materiale, ma via via le necessità di una guerra che si credeva brevissima e che invece si capisce che è una guerra di resistenza, produce sempre una necessità maggiore di materiale. Allora, non solo vi saranno grandi nuovi stabilimenti con nuovi macchinari, ma anche e soprattutto uno sfruttamento al massimo della manodopera.
A questo proposito, gli operai hanno gli stessi diritti nella fabbrica che hanno in tempo di pace? Che cos'è la militarizzazione della classe operaia?
No, appunto, gli operai non hanno affatto gli stessi diritti, nel senso che intanto vengono tolte alcune delle leggi di tutela alle donne e ai fanciulli che erano state messe all'inizio del secolo, nel senso che gli orari sono più senza alcun limite, si può lavorare di giorno e di notte anche per 36 ore consecutive. Vengono fatti dei turni massacranti di 18 ore anche consecutive, legati soprattutto al cottimo, quindi a una velocizzazione del lavoro, e in alcuni settori, non in Italia, ma si attua anche i primi fenomeni di catena di montaggio, e quindi si ha una sistemazione che raggiunge dei ritmi di lavoro estremamente elevati, molto simili a quelli di tempi moderni. La militarizzazione che lei mi chiedeva riguarda solo alcuni paesi, in particolare l'Italia, perché in Italia tutto l'apparato di organizzazione industriale fu affidato ai militari. Quindi i militari avevano in mano sia tutto l'aspetto delle forniture all'industria, sia quello della disciplina all'interno della fabbrica.
Quindi controllavano la vita dentro la fabbrica.
Controllavano la vita dentro la fabbrica attraverso la disciplina militare, cioè il codice penale militare, per cui qualsiasi mancanza, come ad esempio allontanarsi senza ragione, senza averlo richiesto, dalla fabbrica, o stare lontani per qualche ora, insomma qualsiasi forma di distacco dalla fabbrica non autorizzata, poteva apparire come diserzione ed essere punita secondo le regole dell'esercito. Addirittura la dottrina discusse se si dovevano fucilare quegli operai che non erano andati a lavorare, o per sciopero, o spesso era per malattia, perché molto spesso erano giovanissimi operai che entravano per la prima volta in fabbrica e che si ammalavano a causa di questi ritmi incredibili di lavoro.
Le donne anche entrano in fabbrica come prima non è accaduto. C'è una notevole presenza di donne che guidano gli autobus, i tram, che consegnano la posta, che spazzano le strade, che lavorano nelle fabbriche. È un numero di donne che aumenta negli anni di guerra. Questo come cambia il rapporto, la vita delle donne italiane e penso europee?
Lo cambia in tanti sensi. Per quanto riguarda le donne che andavano in fabbrica, naturalmente è duplice il risultato. Da una parte portano in famiglia uno stipendio, e se sono giovani e se non sono solo loro a dover mantenere la famiglia, naturalmente questo si aggiunge agli altri stipendi e porta un relativissimo benessere. Nonostante la fatica spesso disumana che le ragazze devono subire. Se sono invece delle donne il cui marito è al fronte, sono le uniche a dover mantenere la famiglia, questo comporta grandissimi disagi e spesso anche le malattie e morte dei bambini. La mortalità infantile cresce enormemente, così come crescono le malattie, soprattutto fra le donne, le malattie infettive, perché naturalmente il disagio fisico le rendeva più preda di malattie come la tubercolosi.
Ma lavorare non è anche uno strumento per acquisire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo, dei propri diritti?
Certamente, questo avviene. Ora, naturalmente, se lei parla delle persone impiegate fuori dalle fabbriche, come nelle imprese, nel lavoro amministrativo, quelle che guidavano il tram, c'è una coscienza di sé, una fierezza del mestiere ancora maggiore. Ma anche le ragazze che vanno in fabbrica, nonostante la fatica, acquistano una certa consapevolezza della propria identità lavorativa, che però dura per il periodo della guerra, perché successivamente saranno le prime ad essere cacciate dalle fabbriche.
Allora, vogliamo ascoltare un brano di Luigi Barzini che descrive una trasformazione, questa volta una trasformazione della città.
E il cielo e la campagna si accendono ancora alla notte, quando le picche dei fonditori aprono le vene degli altiforni e lo splendore del ferro liquefatto erompe e scorre come un sangue. 400 tonnellate di ghisa sgorgano ogni giorno dagli smisurati crogiuoli alti come torri cerchiati di ferro, riuniti insieme da passerelle e da ponti d'acciaio, formando insieme una strana, imponente e nera bastiglia. Di notte le sommità degli altiforni si perdono indefinite in un chiarore lunare di lampade elettriche. Strepita lassù il lavoro di caricamento, un rombo dei vagoni, uno scroscio di minerale che cade e frana nelle voragini ardenti. E ai piedi dei forni il torrente di luce che cola, scorre nei solchi preparati sulla sabbia, si spande come l'acqua irrigatrice nei campi, crea abbacinanti tratteggi di bagliori, guidato dagli uomini affaccendati e guardinghi armati di ferri lunghi come lance, il bestiario dell'acciaio vivente.
Era Luigi Barzini, giornalista, firma importante, storica del Corriere della Sera, corrispondente dal fronte durante la Grande Guerra. Ecco, abbiamo ascoltato questa città che diventa fabbrica, è come una specie di uno scenario futurista, sembra quasi che non ci sia nessuno. Giovanna Procacci, in realtà questa ipotetica città del nord con questa fabbrica non ci dice nulla della presenza dello Stato invece nei processi dell'economia e nella società, una presenza che forse aumenta in questi anni.
Certamente, si può dire che la Prima Guerra Mondiale inauguri proprio un interventismo dello Stato, quale abbiamo conosciuto poi nei decenni successivi e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lo Stato interviene in tutti i settori, cioè interviene nei settori dell'economia attraverso l'organizzazione della produzione, decide quali saranno i settori che devono svilupparsi e verso questi dirige i finanziamenti, decise quanti operai dovranno essere occupati in ciascun settore e smista gli operai specializzati, che spesso sono operai esonerati dal servizio militare, oltre a dire la quota di donne o di lavoratori che vengono dalla campagna che ciascuna impresa può prendere. Quindi vi è una sistematizzazione da parte dello Stato, un intervento diretto all'interno dell'organizzazione dell'industria. In più ci sono le facilitazioni che lo Stato fa all'industria, cioè prezzi assolutamente non controllati, e le industrie possono chiedere qualsiasi prezzo per le materie che producono e lo Stato glielo concede. Non solo, gli procura le materie prime iniziali. Data l'inflazione molto forte che c'è in Italia, naturalmente i prezzi, che sono quelli che valgono alla consegna, sono molto maggiori rispetto ai costi effettivi delle materie. Quindi vi è un assoluto vantaggio da parte delle imprese grazie a questo intervento dello Stato in economia, e che naturalmente dà anche inizio a quel rapporto fra pubblico e privato non sempre del tutto lecito, non sempre del tutto cristallino, perché come poi dimostrerà una commissione d'inchiesta sulle spese di guerra nel dopoguerra, vi furono spesso delle corruzioni, dei clientelismi.
Invece eccetera. Quali sono le principali politiche sociali dello Stato?
Ecco, a fianco a questi aspetti, a questi appunto interventi nell'economia, vi sono quelli all'interno dell'amministrazione sociale, diciamo, perché gran parte della popolazione maschile era al fronte e quindi bisognava in qualche modo aiutare le famiglie. Allora in tutti gli stati europei, naturalmente non solo in Italia, anzi in Italia i livelli del sussidio che venne dato a tutte le famiglie fu inferiore, si pensò a quello degli altri stati, si pensò appunto di fornire un aiuto diretto, lo Stato fornì un aiuto diretto che veniva però smistato non direttamente dallo Stato ma dai comuni, che a loro volta si affidavano alle società private, delle società, delle associazioni private. Quindi in realtà questo sussidio fu spesso parziale e non omogeneo, e spesso anche attribuito per meriti patriottici e invece non affidato se i meriti patriottici non c'erano. Ciò nonostante, l'intervento dello Stato in questo senso fu molto forte. A questo si accompagnarono delle legislazioni molto nuove all'interno del campo industriale, perché iniziò con la Prima Guerra Mondiale quella specie di welfare state che poi si realizzerà con Beveridge dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cioè vi furono fatte anche in Italia delle ispezioni sul lavoro, quindi una vigilanza all'interno delle fabbriche, furono fatte appunto, oltre che molte ispezioni, anche delle leggi contro gli infortuni, fu cercato di vedere una nuova legislazione sugli infortuni sia in industria ma anche nell'agricoltura. Quindi vi fu un tentativo di intervento anche nel sociale, che naturalmente così ristretto nel tempo e così, diciamo così, venendo così
concentrato
naturalmente ottenne dei risultati che non sempre furono sufficienti a risposta alle necessità. Un altro intervento dello Stato fondamentale fu quello, che però non fu molto ben organizzato, degli approvvigionamenti, cioè bisognava che il cibo arrivasse in tutte le città, arrivasse anche nei paesi.
Perché dice non sempre organizzato?
Non sempre ben organizzato, perché vi erano anche una burocrazia che spesso impediva, ad esempio, che riserve di cibo potessero andare da una provincia all'altra. Allora avveniva che una provincia più ricca da un punto di vista agricolo avesse più cibo, ma non potesse essere spostato alla provincia a fianco per ragioni appunto puramente burocratiche. Quindi marciva in una provincia e l'altra provincia non aveva niente. E una delle carenze principali era, questo perché l'Italia non aveva mai fatto una coltivazione sufficiente di grano, era quella delle farine. E quindi vi furono moltissime agitazioni durante la guerra di mancanza di pane.
È come se la guerra, appunto, lei diceva, in un tempo concentrato ci ponesse di fronte ad una modernizzazione molto veloce, o meglio ad aspetti, diciamo, positivi di questa modernizzazione e anche ad aspetti invece molto duri, molto negativi, come vedere insieme aspetti repressivi e invece poi un intervento positivo dello Stato nella vita della gente.
Certamente questi due aspetti sono strettamente collegati, nel senso che da una parte i diritti politici anzi alcuni proprio diritti civili vengono ristretti attraverso una legislazione fortemente repressiva, non solo nelle fabbriche, come si diceva prima, ma anche nei confronti di tutti i cittadini, soprattutto nelle zone dove era imperante i militari, quelle che erano chiamate zone di guerra, che non erano solo le zone di frontiera, erano spesso durante la guerra anche zone nelle quali erano avvenute delle agitazioni, e dopo Caporetto praticamente tutta l'Italia del Nord e l'Italia centrale. Lì la legislazione e la limitazione dei diritti civili fu fortissima. Contemporaneamente invece i diritti sociali ottennero un riconoscimento, appunto per quello che si diceva, attraverso una legislazione sulla previdenza eccetera, e che doveva aprire poi una legislazione del dopoguerra che si cercò di formulare ma che poi col fascismo fu praticamente bloccata. Ecco, quindi i due elementi, diritti politici e diritti civili, si affiancano ma in senso inverso. Non è una cosa nuova questa, perché era la vecchia politica bismarckiana, se si vuole tornare indietro, cioè di reprimere e contemporaneamente di aumentare i salari, aumentare le possibilità economiche della classe lavoratrice. Viene ripresa in grande questo dualismo che si alterna durante la Prima Guerra Mondiale tra benefici e repressione.
E quindi si spiega anche perché la Prima Guerra Mondiale è la madre dei regimi poi successivi degli anni 20 e 30, appunto in Italia, dove questo è ben evidente.
È la madre naturalmente delle involuzioni antidemocratiche, per primo del fascismo e poi delle dittature totalitarie, perché non solo la legislazione ma tutto lo spirito che si viveva durante la guerra, uno spirito di militarizzazione, cioè di disciplina, di soggezione alle regole dello Stato senza poter in qualche modo reagire e difendersi. Quindi il totalitarismo è già presente nella Prima Guerra Mondiale. È la madre però anche delle trasformazioni che sia negli anni 20 e negli anni 30, ma soprattutto poi dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci saranno nella società democratica, cioè nell'Europa occidentale, cioè le trasformazioni appunto collegate al welfare state.
Allora, noi ringraziamo Giovanna Procacci per essere stata con noi. Buona giornata, Giovanna Procacci.
Grazie a voi.
Se te la tu sentore, je notre soccorre, je notre si t'avore, je la tu la ti la tua. La spinach o la bouchon, cigarette portobello, si rocchi spaghetto, chi le tua, chi le tua.
Era Charlie Chaplin in questa inventata, improbabile lingua, un misto di francese, italiano e spagnolo. Cantava Je cherche après la titine, che in italiano divenne la titina. Ecco, è solo qui, alla fine del film, alla fine di Tempi moderni, che possiamo ascoltare la sua voce, perché per tutto il resto del film gli uomini non parlano. Non ci sono parole umane in un mondo dominato dalle macchine. Noi parlavamo con Giovanna Procacci delle trasformazioni delle fabbriche, del mondo del lavoro, della vita degli europei negli anni di guerra. Vogliamo continuare a parlare di libertà e di diritti dei cittadini europei e di come cambiò la loro vita quotidiana, la loro esistenza. Siamo collegati con gli studi di Napoli, dove c'è Gia Caglioti, che insegna storia contemporanea all'Università appunto di Napoli Federico II. Buongiorno Gia Caglioti.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Ecco, negli anni di guerra gli stati europei hanno limitato le libertà delle persone?
Ma con una risposta molto secca e concisa si può dire sì, però questa diciamo risposta va qualificata. La Prima Guerra Mondiale è sicuramente diciamo il primo conflitto in cui succede quello che poi è successo in tutti i conflitti del Novecento, ed è successo anche dopo l'11 settembre del 2001 con la cosiddetta guerra al terrorismo. Cioè lo Stato scambia qualcosa con i cittadini e scambia sicurezza, garanzia della sicurezza, protezione della sicurezza con limitazione delle libertà. È uno scambio che all'epoca è considerato quasi, quasi ovvio, quasi scontato, che oggi ci fa invece qualche modo, come dire, rabbrividire o comunque ci pone dei problemi molto più drammatici, ma le società che vanno in guerra, la Prima Guerra Mondiale, sono società in cui libertà e diritti evidentemente non sono così diffusi come ai nostri tempi. Direi che la prima libertà che viene conculcata è la libertà di movimento. I paesi belligeranti sigillano letteralmente le frontiere, non si entra e non si esce se non in seguito a provvedimenti speciali, e la Prima Guerra Mondiale è il momento in cui il passaporto diventa lo strumento necessario, non solo sufficiente come era nel passato per spostarsi.
Ma questo vale per tutti gli stati europei o ci sono delle differenze importanti?
Ma questo vale sostanzialmente per tutti gli stati europei. Le frontiere si chiudono dappertutto, ovviamente non si chiudono immediatamente nei paesi che non partecipano alla guerra, quindi l'Europa continua ad essere, come sappiamo, insomma, la guerra è lunga e comincia con un certo numero di stati ai quali poi si aggregano altri stati. Paesi neutrali evidentemente sono ancora paesi le cui frontiere continuano ad essere porose, ma nella sostanza, diciamo, gli stati che entrano in guerra chiudono le frontiere. Le chiudono per non far andare via i potenziali combattenti, i coscritti, soprattutto là dove c'è la coscrizione obbligatoria. La coscrizione obbligatoria non c'è dappertutto, per esempio non c'è in Gran Bretagna, nel Regno Unito fino al 1916, e le chiudono soprattutto per non far entrare quelli che possono essere considerati spie, sabotatori.
Che cos'è lo stato d'eccezione?
Ma lo stato d'eccezione è un concetto che è stato, diciamo, lungamente, come dire, discusso ed elaborato da uno dei più grandi e controversi giuristi del Novecento, e cioè Carl Schmitt, e poi ripreso da numerosi altri studiosi. Per dirla in poche parole, diciamo, è una sospensione dello stato di diritto, una sospensione dello stato di diritto compiuta, diciamo, dal sovrano, intendendo per sovrano, diciamo, colui che detiene, diciamo, la sovranità, quindi anche un governo, un'istituzione, compiuta, dicevo, dal sovrano in nome del bene del popolo, in nome dell'integrità dello Stato e della sua Costituzione.
Ma quindi esiste nel momento in cui esistono degli stati di diritto?
Esiste nel momento in cui esistono degli stati di diritto, esattamente. Cioè è indispensabile che ci sia uno stato di diritto perché lo stato di diritto venga sospeso. Sostanzialmente quello che succede nella prima guerra è che tutti gli stati, nei primissimi giorni del conflitto, in alcuni casi immediatamente prima del conflitto, come succederà nel caso italiano, l'Italia, come sappiamo, entra in guerra un po' più tardi, tutti gli stati, dicevo, sospendono con una legge oppure ricorrendo a dispositivi già presenti nelle loro costituzioni o comunque nel loro sistema costituzionale, come per esempio nel caso francese, dicevo, tutti gli stati belligeranti decidono lo stato di emergenza, che chiamano stato d'emergenza, che chiamano stato d'assedio, che possono chiamare pieni poteri, e espandono, diciamo, enormemente i poteri degli esecutivi.
A danno del potere del...
A danno del potere legislativo e in alcuni casi anche a danno del potere giudiziario. Lo strumento per eccellenza dello stato d'emergenza è il decreto. Sì, tutti i provvedimenti vengono assunti in Italia attraverso decreti luogotenenziali, in Gran Bretagna attraverso uno strumento che si chiama Ordering Council, in Francia attraverso appunto decreti. In Germania c'è uno stato di emergenza assai peculiare, perché c'è uno stato di emergenza che è militare molto più che civile.
Un caso emblematico dei problemi di cui stiamo parlando è raccontato dall'intellettuale tedesco Stefan Zweig nel suo Il mondo di ieri, che uscì postumo nel 1944.
La situazione ambigua era soprattutto difficile per gli alsaziani e fra questi tanto più dolorosa per i pochi che, come René Schickele, erano col cuore vicini alla Francia ma scrivevano in lingua tedesca. La guerra in fondo era combattuta per la loro terra e la grande falcia tagliava in mezzo il loro cuore. si tentava di trascinarli ora a destra ed ora a sinistra, di carpire loro professioni di fede per la Germania o per la Francia, ma essi odiavano questo dilemma a loro impossibile. Essi volevano, come noi tutti, una Francia e una Germania fratellate, volevano conciliazione invece di ostilità e soffrivano così doppiamente per ambedue. E tutto attorno vi era la grande schiera sperduta dei misti, donne inglesi che avevano sposato ufficiali tedeschi, madri francesi di diplomatici austriaci, famiglie dove l'uno dei figli era soldato ad un fronte e l'altro a quello nemico, famiglie in cui i genitori attendevano lettere da una parte e dall'altra e nell'una erano confiscati i beni, nell'altra perduta la posizione. Tutti questi infelici s'erano rifugiati in Svizzera per sfuggire alla sospettosità che li perseguitava sia nell'una che nell'altra patria. Preoccupati sempre di compromettere gli uni o gli altri, finivano per non parlare in nessuna lingua e portavano attorno le loro esistenze sconvolte e distrutte, simili ad ombre dolorose. Quanto più un uomo aveva vissuto da europeo in Europa, tanto più duramente veniva colpito da quel pugno che annientava l'Europa.
Era la voce di Diego Sepe che leggeva questo brano Dal mondo di ieri di Stefan Zweig. È un po' una testimonianza di come cambiò davvero l'Europa attraversando la Prima Guerra Mondiale. Allora, Gia Caglioti, i cittadini di cui sta parlando Zweig, chi sono?
Ma questi sono cittadini di nazionalità nemica, enemy aliens in inglese, sudditi nemici in italiano o in francese, sujemi. Con una battuta si potrebbe dire che sono persone che si trovano al momento sbagliato nel posto sbagliato. Sono per esempio i molti emigrati tedeschi, i tedeschi sono emigrati massicciamente prima della Prima Guerra Mondiale, che si trovano per motivi di lavoro, familiari in Francia, in Gran Bretagna, ma anche negli Stati Uniti, nell'impero russo o più tardi in Italia. Sono gli inglesi che si trovano in Germania o nell'impero austro-ungarico, sono gli italiani che quando entreranno in guerra si trovano come lavoratori in Germania o in Austria-Ungheria. È una categoria molto composita, perché di questa categoria fanno parte persone che da lungo tempo vivono nei paesi che entrano in guerra, non si sono mai poste il problema di assumerne la cittadinanza perché appunto vivevano in periodi di pace e non hanno ritenuto, come dire, che la cittadinanza, assumere la nuova cittadinanza fosse importante, ma sono anche persone di passaggio. La guerra, ricordiamolo, scoppia durante l'estate e questo fa sì che ci siano molti turisti in giro per l'Europa. Ci sono molti turisti, per esempio, nelle stazioni termali della Germania, turisti inglesi, turisti francesi, turisti russi. Ci sono molti studenti universitari. Le università tedesche, per esempio, all'inizio del Novecento sono tra le università più prestigiose del mondo e ci sono molti che vanno a studiare, molte, diciamo, appartenenti alle élite europee che vanno a studiare. Ci sono i religiosi cristiani, per esempio, francesi o inglesi nell'impero ottomano, che reggono le scuole cristiane e i conventi nell'impero ottomano. E ci sono i lavoratori stagionali, ci sono le coppie miste, come ricorda Zweig, e tutte queste persone che nel passo di Zweig sono in qualche modo un po' privilegiate perché sono riuscite ad arrivare in Svizzera, sono riuscite ad arrivare a un paese neutro. Ben diverso evidentemente è il destino di coloro che non sono riusciti, ecco, a mettere piede in un paese neutro.
Ma come vengono trattati dai diversi governi europei?
Come vengono trattati? Beh, nei confronti di questi cittadini i governi europei assumono centinaia di misure. Sono misure che colpiscono, che limitano fortemente la libertà personale, la libertà di movimento, di circolazione, in alcuni casi si arriva alla deportazione, in altri casi si arriva all'espulsione, in moltissimi casi si arriva a internare i cittadini, ecco, nazionalità nemica.
Con quale accusa vengono internati?
Ma in realtà non c'è nessuna accusa, sono semplicemente cittadini sudditi di una nazione nemica. La maggior parte dei provvedimenti assunti nei confronti di queste persone, che riguardano anche la confisca di beni, il sequestro e la confisca di beni, la limitazione delle libertà civili, sono provvedimenti assunti per via amministrativa, cioè quindi senza processo, senza possibilità per queste persone di difendersi, di dire la loro, di dimostrare, come dire, la loro lealtà nei confronti del paese che li ha accolti.
Ma anche l'Italia tratta, diciamo così, cittadini di nazionalità nemica nel modo che ci sta descrivendo?
Ma il caso italiano è un caso un po' peculiare, intanto perché appunto l'Italia entra in guerra tardi. Entrando in guerra tardi, molti stranieri hanno fatto in tempo ad andare via, quindi nel momento in cui la guerra scoppia ci sono pochi stranieri nemici sul territorio italiano. Peraltro ce ne sono pochi anche perché, come sappiamo, l'Italia nel 1914 è classicamente un paese di emigrazione e non un paese di immigrazione. E però anche l'Italia, come dire, fa la sua parte emanando molti provvedimenti e emanando provvedimenti spesso che non colpiscono, non possono colpire nessuno, semplicemente perché questi stranieri non ci sono, e però per ragioni come dire di relazioni internazionali questi provvedimenti vengono assunti, un po' per ragioni di relazioni internazionali, un po' anche perché c'è una forte pressione, diciamo, dell'opinione pubblica nazionalista. L'Italia non interna, l'Italia attiva, riattiva, diciamo, in maniera consistente un istituto che è già presente nell'ordinamento giuridico italiano, e cioè l'istituto del confino. Per cui non ci saranno in Italia campi di concentramento come nella stragrande maggioranza dei paesi europei e nel resto del mondo, con il filo spinato attorno, ma ci sarà appunto la pratica di mandare i cittadini di nazionalità nemica prevalentemente in Sardegna o nel sud Italia.
Questa identificazione fra le origini di una persona e la sua, diciamo così, presunta pericolosità modificò la percezione che gli europei avevano degli stranieri? Cioè, che conseguenze ebbe nella mobilità degli europei, ma anche proprio nel loro percepire l'altro da sé?
Beh, insomma, le conseguenze sono molte, forse ci vorrebbero, come dire, molte trasmissioni per parlarne, perché ovviamente il discorso andrebbe molto, come dire, diversificato a seconda delle diverse parti di Europa di cui parliamo. La guerra determina la svolta forse più significativa e di maggiore impatto su tutto il continente europeo, e che la guerra rappresenta una cesura, per esempio, nelle politiche di controllo delle migrazioni. Prima della guerra le politiche di controllo sono scarse, sono molto mirate ad alcuni gruppi, sono molto selettive e non sono generalizzate. La guerra introduce l'idea che i flussi di persone vadano controllati, vadano gestiti, vadano selezionati. Forse, come dire, uno dei portati più significativi da questo punto di vista è il Quota Act degli Stati Uniti, che nel 1920 e poi nuovamente nel 1924 introducono la politica delle quote.
Perché mi veniva in mente, a proposito di Stati Uniti, che dopo l'11 settembre in America e in Europa è stato sollevato questo problema, no, delle origini etniche come elemento discriminante per la sicurezza nazionale.
Beh,
possiamo
sì.
dire che la Prima Guerra Mondiale inizia, è un esordio di un tema che ritroviamo in tempi molto più recenti?
Beh sì, io direi proprio di sì. La Prima Guerra Mondiale, che è la prima vera guerra in cui, come dire, sono le nazioni ad andare alla guerra. L'idea della nazione in armi, l'idea della coscrizione obbligatoria, come dire, mette in discussione la differenza che nelle guerre ottocentesche resisteva ancora tra combattenti e non combattenti. Dalla Prima Guerra Mondiale in poi, in qualche modo, si diventa tutti combattenti, anche se non si porta una divisa o se non si portano armi, o almeno questa è la percezione che delle popolazioni in guerra hanno gli stati nemici.
Allora, grazie, noi la ringraziamo Gia Caglioti per essere stata con noi.
Grazie a voi.
La grande guerra, sogni e macerie di un secolo fa, oggi finisce qui. Noi vogliamo ringraziare Vittorio Marchis, Giovanna Procacci e appunto Gia Caglioti per essere stati con noi. Alla console c'era Marco Migliore. La grande guerra è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini, Alessandra Tarquini, che vi dà appuntamento a domani.
Se un mattino tu verrai in cima alle montagne, troverai una stella.